diciamo.
Allora, l'idea è quella di preparare un incontro convegno seminario dove dare un po' di rilievo pubblico a questo dibattito. Quindi questa discussione, come diceva Tony, è un po' la funzione di preparare quel dibattito, inquadrarne i temi e poi insieme alla fine vedere anche come l'impianto di questo incontro, no? Chi invitare, no, Tony?
Sì,
se qualcuno, non solo italiani. E la rilevanza del tema è un po' interna, nazionale e internazionale. E a fronte della difficoltà, del declino dell'Italia, diciamo così, c'è stato un copioso rilancio di progetti di crescita dell'Italia, di rilancio dell'Italia, di rilancio della competitività. E questo è un po' anche uno scenario sia europeo che internazionale. Europeo più cauto, perché diciamo, il dibattito in Europa, almeno i documenti dell'Unione Europea, sono un po' più raffinati, mettono insieme Göteborg e Lisbona, cioè lo sviluppo sostenibile con l'economia della conoscenza più competitiva, anche se nell'ultima fase sulla parte competitiva, cioè Göteborg, si nota un calo di tono, un calo di priorità di attenzione. Su scala globale si sente di meno, cioè c'è un po' l'idea prevalente che l'economia globalizzata poi avrà una serie di inconvenienti, ma comunque dovrebbe promuovere la crescita, rafforzare la crescita. Questo è un tema che tende a prendere ulteriore forza nell'era della globalizzazione. Entrano nuovi, sono grandi paesi, la Cina, l'India, nuovi miliardi si affacciano all'economia del consumo e della produzione industrializzata. C'è un'opposizione alla globalizzazione che si manifesta in varie forme, ma diciamo il discorso prevalente è degli aspetti che sarebbero portati di ulteriore crescita economica dalla globalizzazione. La prima osservazione, sia interna, meno europea, più internazionale, è che si perde un po' la riflessione sulla crescita quantitativa priva di qualità e si afferma un'ideologia della crescita per la crescita in maniera piuttosto forte. L'attuale crescita è insostenibile, questo non c'è bisogno di fare grandi discorsi qua dentro, perché il livello di emissioni di gas di serra è già in grado di produrre alterazioni climatiche, perché le risorse disponibili a partire dal petrolio limitate determinano già oggi delle crisi rilevanti, e quindi questo modello di crescita ha dei fattori ecologici di forte insostenibilità su scala globale. È dubbio, diciamo, l'esito sul piano sociale, nel senso che non è più vero, almeno a mio parere, che il mondo si divide fra i ricchi e i dannati della terra. Abbiamo nuovi miliardi che entrano appunto nel consumo e in una prima fase dello sviluppo, tuttavia è vero che una quota di popolazione mondiale, sempre significativa anche se diminuita, è condannata a stare sotto i $2 al giorno, soprattutto concentrata in Africa, in alcune aree sia del Sud America che dell'Asia. E fuori discussione invece che il livello di diseguaglianza, cioè distanza tra i più ricchi e i più poveri, si è accentuata, quindi il tasso di disuguaglianza è aumentato. Non si può dire lo stesso del tasso, cioè del numero assoluto dei poveri e tantomeno della percentuale del tasso di povertà. Poi si discute ovviamente sulla qualità della vita, la qualità del benessere reale anche di quelli che hanno avuto accesso a occasioni di sviluppo, discussione molto interessante, forse quella più importante, ma distinguerei questo dal discorso storico della proletarizzazione che condannerà inevitabilmente masse diseredati alla fame e alla miseria, e questo riguarderà la stragrande maggioranza della popolazione umana. Non è così, mi pare, almeno il quadro non è così, non è un nucleo ristretto di molto ricchi e di una sterminata platea di miserabili, di gente condannata alla miseria più estrema. E occorre recuperare un senso critico e un progetto di riforma dello sviluppo, di cambiamento, di diversa strategia. Questo orizzonte è stato chiamato per una parte della riflessione sviluppo sostenibile, o sostenibilità dello sviluppo, o sostenibilità. E a partire dagli anni 90 c'è stato un altro filone, in particolare con Georgescu Rögen già dal 91, che partendo dal sviluppo delle applicazioni, chiamiamole socio-economiche, dell'entropia, ha tacciato, come ha detto, lo sviluppo sostenibile è una delle ricette più tossiche, scrive Georgescu Rögen nel 91. Sviluppo sostenibile come ossimoro, cioè o c'è lo sviluppo o c'è la sostenibilità. Quindi è una presa in giro, non si può indicare la... Se volete è anche è contemporaneo col rapporto Brundtland, questa discussione prima di Rio, no? Parliamo di quel dibattito che si sviluppa lì e che è andato avanti. Via via si è articolato con Latouche, che poi a sua volta si è innescato in altri filoni, con la teoria della decrescita. È una teoria un po' difficilmente afferrabile, io ho provato a leggere un po' di cose.
Cioè lui dice che uno slogan.
Ecco l'ultima.
Lo dice lui.
Il fondatore ha detto che era poco più che una battuta.
Se il fondatore dice non è una teoria,
però poi
è uno slogan.
Se sentite le sue argomentazioni potrebbe essere a crescita, ma insomma già ruota intorno lì.
Vabbè.
Non la difende molto bene in questo dibattito con su Micromega con Gallino. Però diciamo il filone c'è e secondo me sarebbe sbagliato ignorarlo. Lo distinguerei in due aspetti: uno come crescita, come critica della crescita quantitativa illimitata, che credo sia comune a tutta la riflessione ecologica, ma da ciò non deriva una visione di decrescita, e personalmente non mi convince nella demolizione dello sviluppo sostenibile. Comincerei dalle cosiddette premesse teoriche che vengono citate in questo libretto, non so se non l'avete visto, è un buon vigino di Bonaiuti, che è uno di più delle, sarebbe un po' il traduttore di Latouche in Italia, che ha curato il primo convegno. Pubblica diversi saggi sulle non solo Latouche, anche altri autori, c'è anche Latouche.
Chi è l'editore?
L'editore è EMI, editrice missionaria italiana.
Santa Cuba.
Ma che è questo laicismo?
È segnalato sul sito, i dati li trovate lì.
Comunque, le premesse adesso teoriche, una è quella di, appunto, della legge dell'entropia, per la quale legge dell'entropia... siccome il sistema è basato sull'impiego di energie, di risorse energetiche e materie non rinnovabili, risulta in contraddizione con le leggi fondamentali della termodinamica, l'idea dello sviluppo. E sulla legge dell'entropia c'era già stata una discussione sul degrado, sul passaggio dell'energia in forma utilizzabile all'energia dispersa in forma non utilizzabile, credo che ci sia poco da discutere. Il più opinabile è l'estensione alla materia di questa, cioè la materia passerebbe da uno stato utilizzabile a uno stato non utilizzabile, chiamata terza legge dell'entropia, sul modello della materia.
La quarta
questa, per sì. Appunto, allora.
Ma questo è
Giorgio Vergne, è quello dei pneumatici che non tornano mai ad essere.
Giorgio Vergne è lontano 71, però
viene ripreso come fondamento teorico del sistema della decrescita quello, la legge dell'entropia.
Si riferisce a quel lavoro proprio del 71.
Qui sappiamo che questa discussione trascura i tempi, trascura molte valutazioni, perché dal punto di vista generale anche il Sole si spegnerà e quindi finirà la vita. Anche il sistema solare non è eterno, ma da ciò non deriva nulla di, diciamo, particolarmente rilevante sul piano storico, se non l'aspettativa che la vita sulla Terra non sarà infinita, non sarà illimitata nel tempo. Ma quello che più, diciamo, interessa, a parte la discussione sull'entropia, è la trasposizione di questo prima ai sistemi biologici e poi ai sistemi sociali e all'economia. E ai sistemi biologici la trasposizione è molto semplicistica, ne fa anche qualche richiamo Latour, dice: la vita degli organismi nasce, si evolve, declina e muore, come una specie di ciclo che, riguardando il singolo organismo, sì, ma
la specie no, però.
Si dimentica che nessun biologo fa, questo va benissimo perché fa evolvere l'ecosistema, l'evoluzione della vita, delle specie che si basa così, ma no? Non è il singolo organismo che segue questa dinamica. Questo Morin, il metodo, nel suo opera grossa, che è piuttosto vecchiotto ormai, e fa un culo alle visioni di equilibrio dei sistemi ecologici, con un poderoso studio, perché il volume è davvero grosso, e dice che gli ecosistemi, i sistemi biologici, non solo si evolvono e non sono mai in equilibrio, ma aumentano anche di biodiversità e di ricchezza. Le specie presenti oggi, se non ci fossero i fattori limitanti e inquinanti, sono superiori a quelle che c'erano nelle epoche preistoriche, nel Medioevo. C'erano meno, sì, come numero, perché l'evoluzione è moltiplica, c'è un'evoluzione dei sistemi viventi. E perché avviene questo? Perché non è vero che c'è uno scambio solo di materia e di energia negli ecosistemi, ma c'è un sostanziale accumulo e scambio di informazioni. E fa molti esempi di specie che imparano, della funzione che crea l'organo, dei processi di adattamento, c'è un processo di apprendimento che è insito nell'evoluzione naturale, e ciò migliora, aumenta la diversità, non la fa diminuire. Ciò accadrà infinitamente? No, sicuramente no. Ciò potrà avere un limite, perché la radiazione solare, la superficie della Terra, certamente è un processo che non è illimitato, però dire che ci sia una tendenza, una freccia già avviata che va verso il basso, e dal punto di vista dell'analisi ecologica e ecoevolutiva, per usare i suoi termini, è un falso ed è teoricamente sbagliato. Nei sistemi economico-sociali credo che intervengano ulteriori elementi, perché la capacità di autocoscienza, di apprendimento, di trasmissione, di consapevolezza è a un cultura. Livello, tutto ciò che chiamiamo cultura, è a un livello sicuramente di salto di qualità, poi lo interpreteremo, ma certamente ogni pretesa a prescindere dall'origine naturale della specie, dal contesto naturale, è sbagliata, ma è altrettanto sbagliata il riduzionismo della cultura della specie umana a una dinamica puramente evolutiva, delle specie naturali. Questa a me sembra la premessa più importante sul piano, cioè, più importante, insomma, tema da approfondire. E c'è poi il tema dell'attualità, nella quale quello che a me preoccupa di più della decrescita è quello che non ti dà prospettive se non la dimensione della testimonianza personale, il solito problema di non avere un progetto che non sia il crollo del capitalismo, la messa in crisi del cosiddetto meccanismo fondamentale dell'accumulazione e del profitto, che detto questo, dopodiché uno dice, beh, adesso che facciamo? E che proposta facciamo su scala mondiale a quelli che vogliono accedere al benessere, migliorare le proprie condizioni di vita? E che proposta democratica facciamo ai cittadini italiani per poter avere una prospettiva che si affermi sul piano politico e che abbia un consenso, che non sia una semplice testimonianza, pur avendo un contenuto di rottura, diciamo anche di forte portata, ma che stia in qualche modo in piedi. Perché poi arriva a dire in diversi passaggi che non può pensare alla decrescita come recessione economica, perché se cala l'occupazione e non ci sono più le entrate per garantire i servizi sociali, perché se c'è meno reddito diminuiscono anche le tasse, scuola, sanità, pensioni, è un po' complicato garantirli.
Chi ha creato questa preoccupazione?
La TUS in questo confronto. Quindi poi alla fine dice che è uno slogan, è una provocazione, insomma c'è questo tiramolla. Poi invece ci sono gli esegeti più realisti di lui, soprattutto italiani.
Gli italiani però.
Insomma. Invece ti fanno tutta un'altra fila ABC. Alla fine
abbiamo
trovato la contraddizione fondamentale del capitalismo, può anche essere, dopodiché cosa faccio io? Devo modificare il mio modo di fare le 8 R, devo cambiare,
le 8 R,
ristrutturare, riconvertire,
sono
8 R,
8 R
della strategia. Comunque la faccio finita qui. Io penso che sia importante recuperare una critica all'ideologia della crescita quantitativa senza qualità. Sono preoccupato che una parte del pensiero ecologista si faccia risucchiare da ideologie di decrescita che, anziché rendere più incisiva la critica alla crescita, la disarmano del tutto, perché a quel punto lì ci arriverci. Se l'alternativa è questa roba qui, allora teniamoci la crescita.
Ma poi pronti a...
E che ciò prenda piede in una parte della sinistra, diciamo pure, e anche dei verdi, insomma non è... Penso che valga la pena affrontare con dignità culturale, con la dovuta attenzione, questo tipo di riflessione, anche articolando un po' di quanto gli abbia fatto.